Siamo al Salmo 112, potremmo dire il Salmo gemello, quello precedente. Nel Salmo precedente potremmo dire che da una parte c'era il ritratto di Dio, il Signore giusto, il Signore creatore, il Signore che guida la storia, e qui abbiamo invece il ritratto dell'uomo giusto. Quindi da una parte chi è Dio, dall'altra parte chi è l'uomo che vuol seguire Dio. Per quello che dicevo, sono due salmi gemelli, e vedete anche dal foglio che vi ho dato che anche questo è alfabetico, quindi potremmo dire hanno la stessa lunghezza. Non ho tutto soltanto a contare le parole ebraiche per vedere se sono peso di no, perché ci sono delle cose un po' differenti. Il titolo che io darei è Ritratto glorioso del giusto che teme il Signore ed è felice. Quindi non solo un giusto, ma è un giusto che teme il Signore ed è felice. È interessante perché sono 10 versetti e potete immaginare che al giusto sono dedicati 9 versetti su 10, quindi in pratica tutto, 90% del Salmo è sul giusto. Poi certo c'è anche, vedete, il versetto decimo è l'empio che digrigna i denti, eccetera, eccetera, però il resto è tutto sul giusto. Quindi di tutto il Salmo, secondo Saravasi che l'ha contato, sono 77 parole, compresi le particelle. E intanto, ancora una volta, stavolta non ha l'autore, no? L'altra volta abbiamo visto di Davide, poi invece qui non c'è autore, cioè comincia solo con Alleluia, cioè lodate Yahweh, quindi fa parte ancora di quei salmi, no? Dal 111 al 117, che fanno parte del grande Hallel, cioè grande, la grande lode a Yahweh, lodate Yahweh. E comincia con una beatitudine. Guardate che la Bibbia è piena di beatitudini, non sono solo le beatitudini che troviamo nel Vangelo, è pieno, no? E non sono le beatitudini che noi conosciamo come le beatitudini di Matteo e le beatitudini di Luca, ma ne esistono altre, anche nel Vangelo è pieno di beatitudini, beata colei che ascolta la parola e la mette in pratica, beata colei che ha creduto, è la bocca di Elisabetta, beati voi, perché quello che avete, che vedete, molti giusti e profeti hanno desiderato vedere, non hanno visto, eccetera. E poi beati quelli che credono senza aver visto, sono tantissime beatitudini. Vuol dire beato, Ashrei nella lingua ebraica, è Ashrei, vuol dire di per sé fortunato, una persona che trova in una grande gioia in ciò che il Signore gli dà, quindi è veramente una persona fortunata, persona che sa apprezzare la bellezza di Dio, che dà senso alla sua vita. Bene, cominciamo intanto con lodate Yahweh, alleluia, e poi comincia con Ashrei Ish Yahweh Yahweh, che viene tradotto così: beato l'uomo che temette Yahweh. La traduzione teme, va bene, è vero che se uno l'ha temuto lo teme già adesso, ma è che temette, cioè la sua beatitudine nasce nel momento in cui lui ha deciso di mettersi in ascolto di Dio. Ecco, il dire temette è piuttosto un anticipare le cose, cioè quando tu cominci a temerlo, ecco che comincia qualcosa di nuovo nella tua vita. E poi cosa fa questo uomo che temette Yahweh? Nei suoi ordini si si deliziò molto. Cioè, quando tu hai cominciato a temere Dio, cioè notate bene che temere è sempre amare, eh? È sempre l'amore filiale, Signore, come faccio a rispondere al tuo amore? Quindi l'uomo che teme Dio è l'uomo che ama Dio, che non sa nemmeno come fare per rispondere a un amore così grande. Tu mi ami così, abbiamo visto il salmo precedente, tutto l'amore di Dio dall'inizio fino al momento in cui Lui ci riscatta, no? Ricordate, l'ultima immagine era quello che Dio è colui che ci ricompra, cioè ci rimette, ci ridà la libertà, ci riscatta dal male, dal peccato, dalla morte e ci dà la libertà, quindi ha pagato il nostro posto. E allora, una volta che uno temette, nei suoi ordini, gli ordini di Yahweh, si deliziò molto. Cioè, una volta che tu hai deciso di amare Dio, hai scoperto che lì c'è la felicità. Ricordate, la felicità di per sé vuol dire anche una vita riuscita, una vita che ha senso, che ha acquisito significato. Ricordate quando Gesù dice, stai attento che non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma abbiate paura di quelli che vi tolgono, io tradurrei così, la voglia di vivere, non l'anima, perché in greco vuol dire soprattutto la forza vitale che hai dentro, devi avere paura di questo, perché se uno ti toglie la vita va bene, ma è finita, ma se uno ti toglie la voglia di vivere sei in giro come uno zombie. Quindi ecco, pensate cosa vuol dire il consumismo sfrenato che ti svuota dentro, insomma, no? La rincorsa al successo a tutti i costi, l'apparire, eccetera, ecco. E però dov'è che trovi la gioia? Trovi nel Signore, nell'ascoltare Lui, nell'accogliere, e quindi trovi veramente la pienezza. Gesù dice, sta attento perché chi ti toglie questo ti riduce a cadere nella Geenna, che la Geenna non è l'inferno, lo ripeto per l'ennesima volta per chi non l'ha sentito. La valle di Gehinnon, tradotta Geenna, una valle a sud di Gerusalemme, dove era stato collocato un altare dedicato al dio Moloch, da cui venivano sacrificati i bambini, sacrifici umani, ai tempi del re Empio Manasse, lo zio del re Pio Giosia. E qui la grande scandalo, Manasse ha regnato più di 50 anni, mi pare 55 anni, ed è morto nel suo letto, suo nipote santissimo e bravissimo è morto in battaglia, innocente e buono, e lì lo scandalo della gente dice, ma guarda, quel criminale è campato una vita, e come questo qui invece, poverino, lui è Yoshua, Josia è Yoshua, il stesso nome di Gesù, viene ucciso in battaglia. Perché la valle, questa valle era talmente in orrore a Israele che l'ha trasformata in una valle dove venivano bruciate le immondizie di Gerusalemme, quindi una discarica. Allora, che cosa vuol dire quando Gesù parla di Gehinnon, la Geenna? Stai attento a non trasformare la tua vita in spazzatura, che la tua vita non diventi discarica. Capite che non è tanto, è vero che se la tua vita diventa così è già un inferno in questa terra, però Gesù non sta parlando dell'inferno, sta parlando della spazzatura, quando la tua vita perde di gusto e alla fine diventi uno che raccoglie tutto e rischia di diventare una grande spazzatura. E quindi quando tu hai gli ordini di Dio, cioè i suoi consigli, quello che Lui ti propone, allora hai trovato la tua vita. Quindi si è deliziata molto, nei suoi ordini quest'uomo si deliziò molto. E poi prima dice chi è l'uomo, era uno che ha temuto Dio, cominciato da lontano, qual è il suo futuro, abbiamo visto il passato, e poi il passato del presente ti dà felicità, ma nel futuro cosa c'è? Potente sulla terra sarà la sua discendenza, cioè il Signore, cos'è la discendenza? È colui che continua la tua vita, e quindi è la tua fecondità. Quindi, egli, il Signore, tu hai scelto lui e lui ti dà una vita feconda. Tu avrai un seguito, hai una vita piena di futuro, piena di futuro. La discendenza era un modo per dire la continuità della famiglia. Ricordate che per gli ebrei non avevano l'idea di una vita eterna, avevano l'idea di un oltretomba che era un po' qualcosa di oscuro, una vita larvale, non è una vita pian piano che si arriva, circa un centinaio d'anni prima di Cristo, attraverso i libri sapienziali, soprattutto col libro della Sapienza, si arriva invece a intuire, anche con gli ultimi libri dei Maccabei, il secondo libro dei Maccabei, si arriva a intuire che in realtà se Dio è fedele, e Dio è fedele, e ti promette una vita piena ed eterna che dura per sempre, è chiaro che la nostra vita non può finire con la morte. È lì che nasce l'idea e la rivelazione e l'intuizione, poi Gesù la sottolineerà, di una vita che si viene chiamata eterna, cioè è un essere in Dio che non ti verrà mai tolto, è qualcosa che dura per sempre, ricordate, eterno, non futuro. Eterno vuol dire che è già cominciato, se no sarebbe solo futura, no? Non c'entra niente con l'eterno riposo, che spesso sembra di essere una preghiera per i defunti, no? L'eterno, Gesù dice, questa è la vita eterna, cioè la vita definitiva, quella che comincia adesso. Conoscere te adesso, unico vero Dio, è colui che ha mandato Gesù Cristo. E quindi potente sulla terra sarà la sua discendenza, e ancora la generazione dei retti sarà benedetta. Cioè tu hai scelto Dio, guarda che Dio. Notate bene, sarà benedetta da chi? Dal vicino di casa? Dal sacerdote di turno? No, notate bene, è un passivum divinum. Quando nella Bibbia si vuole evitare il nome di Dio, si usa il passivo. Potremmo dire, qui tradurremmo così, perché Dio, perché la sua generazione, la generazione dei retti, Dio la benedirà. Cioè Dio la prenderà sulle ginocchia. Ricordate che benedizione, parola benedizione, la parola berecca, plurale berekot, che sono le benedizioni, le famose 18 benedizioni che gli ebrei pregano tutte le mattine, a cui hanno aggiunto, quelli più pii, quelli più osservanti, hanno aggiunto anche una 19esima, che è una maledizione, che è per noi però, maledetti coloro che dicono che Dio è uno e trino, quindi questa, cioè quelli più, gli altri no, si fermano a 18 benedizioni, però i più quadrati, quelli che hanno i ricciolini qui, che portano i codini attaccati alle, se siete nati in Israele, ci sono quegli osservanti, no, col cappello nero, quei ricciolini qui, e che anche se hanno i jeans portano delle cordicine dove ci sono concorde con tanti nodi, sono da una parte 365 nodi a sinistra, che sono i 365 precetti negativi, e dall'altra parte ce ne sono 248, che sono i progetti. Filateri invece è un'altra cosa, no? Questi no, filateri sono piuttosto quelli che si mettono addosso così, se lo legano al braccio con scritto ascolta Israele, ricordate, no? Tu questi te li porterai sulla mano destra, sul braccio destro, questo te lo metterai sulla fronte, quindi insieme al manto della preghiera mettono anche uno scontrino qui sulla fronte legato, e poi viene coperto col manto, perché devi ricorda Israele, Signore uno solo, tu te lo scriverai sugli stipiti delle porte, c'è un po' dappertutto. Quindi, gli osservanti, gli ebrei più duri, gli osservanti, sono quelli che osservano non solo le 18 benedizioni, ma anche la maledizione. Ora, la benedizione, la parola berekà, deriva da un'altra parola che è berekè, che è ginocchia. E allora, cosa vuol dire la benedizione? Benedizione vuol dire Dio ti prende sulle sue ginocchia. Cioè, lui dichiara, tu sarai sempre mio figlio, io sarò sempre tuo padre. Quindi è questo. Il gesto è quello che faceva il Signore, che faceva il papà quando nasceva un bambino, la levatrice prendeva il bimbo o la bimba lo metteva ai piedi del papà, il papà era seduto sulla sedia riservata a lui, il papà poteva fare due gesti, o alzare il piede destro e metterlo sulla bambina o sul bambino, che era un modo di dire abbiamo troppe bocche da sfamare, la vendiamo come schiavo oppure la esponiamo, oppure prendeva il bambino o la bambina la metteva sulle ginocchia, ecco la benedizione, Dio che ti mette sulle sue ginocchia, Dio che ti dice qualunque cosa farai, io sarò sempre tuo padre, e quando tu chiedi la benedizione a Dio, chiedo a Dio, Signore, prendimi sulle tue ginocchia. Credo che questo sia molto bello, no? E quindi prendimi per mano, portami sulle tue ginocchia, come fa un papà o una mamma con il loro bambino sulle ginocchia. E quindi abbiamo visto ricchezza ancora. Cosa succede allora? La generazione dei retti, cioè di quelli che si comportano bene, sarà, Dio la benedirà. Poi, abbondanza e ricchezza nella sua casa, cioè dei retti. Vedete che è diventato un singolare, i retti erano plurale, nella sua sarebbe nella loro casa, no? Perché? Ma perché il retto è colui che vive la rettitudine, quindi quest'uomo personifica in sé la rettitudine, ecco perché il verbo al singolare, cioè chiunque è retto riceve questo dono. La sua giustizia permane per sempre, anche qui la parola non è leolam, cioè per l'eternità, ma lahad, cioè per sempre. Sorse nelle tenebre come luce per i retti. Che cosa sorse? Sorse come luce per i retti la giustizia. Cioè quest'uomo che ha messo in pratica la tzedekah, cioè che ha cominciato a leggere le cose con gli occhi di Dio, ricordate che giustizia vuol dire mettere le cose al loro posto, no? Capovolgere la logica umana, che è la logica dell'utilitarismo, la logica del possesso, la logica del prendere, quando tu entri nella giustizia, la logica è quella del dare, dell'offrire, la logica è quella del giocarsi, non di chiedere che l'altro si giochi, ma di giocarti tu. E allora capite che quando tu, l'uomo, diventa giusto, ecco, l'uomo, cosa succede? Succede che diventa come una luce per i retti, una luce, la tua vita diventa luminosa, ecco, così risplendano le vostre opere buone e diano gloria al Padre vostro che è nei cieli, vi ricordate? Tra l'altro non c'è scritto, in greco non è opere buone, perché fa un po' di buonismo, ma le opere belle, pragmata kalā, dice così il greco, belle, le opere belle, perché ciò che non è bello non è neanche buono, però è luce, così risplenda la vostra luce come le opere sono luce, certo, perché ti fanno vedere le cose in altra maniera, no? Perché quando tu fai vedere la bellezza di ciò che stai facendo, in realtà tu diventi luminoso, diventi un uomo pieno di luce, e quindi quest'uomo diventa luce. E poi com'è? Pietoso, misericordioso, giusto. Notate bene che misericordioso, ancora una volta, la parola è rahum, dove, vi ho detto, la parola è presa da rahamin, che vuol dire utero, abbiamo visto, cioè un uomo che si commuove dentro, potremmo dire, no? Un uomo che si sente scuotere nelle viscere di fronte all'amore del Signore. Quindi un uomo che diventa appunto pietoso, misericordioso, giusto. Buono l'uomo pietoso che dà in prestito, vedete, si viene presentata una tipologia, quindi l'uomo che ascolta i precetti, l'uomo che pratica la giustizia e quindi cosa fa? Poi diventa luce. Poi si è misericordioso, adesso anche l'uomo pietoso che dà in prestito, cioè che non chiede l'interesse quando presta. Ricordiamo che gli ebrei di solito non prestano soldi a usura, almeno a quelli dello stesso popolo. Il Deuteronomio dice no, tu non dovrai prestare a quelli del tuo popolo a usura. Già allora, ricordiamo quando loro prestavano i soldi, e li prestavano di solito agli stranieri, il tasso era dal 18% al 50%, quindi per quello che gli ebrei erano passati come dire, dei banchieri esosi, no? Ed erano, di fatto c'è stato un tempo in cui erano i banchieri dei re di mezza Europa, perché avevano bisogno di fare spedizioni militari e dovevano spendere un sacco di soldi, poi erano più quelli che spendevano a corte di quelli che avevano, e allora avevano bisogno ovviamente di prestiti. E dunque a chi ricorrevano? Per quello che gli ebrei poi erano diffusi un po' dappertutto, perché era comodo avere qualcuno che ti prestasse dei soldi. E allora invece qua è il giusto, l'uomo pietoso che dà in prestito, conduce le sue cose, naturalmente le sue cose c'è scritto in ebraico, non i suoi affari, però noi comprendiamo che si tratta di affari, quindi conduce le sue cose con giudizio, stavolta non è più equità ma è mishpat, cioè l'immanenza, cioè è l'uomo che sa che se fa bene ottiene bene, ecco il giudizio, quella. Ogni, dicevo già oggi, dicevo che ogni azione ha un premio immanente, cioè dentro c'è già il fare il bene, provoca bene. Quando tu fai il bene stai anche bene, sei contento tu, quindi c'è un gusto e un premio nella cosa in sé. E dunque quest'uomo sarà soddisfatto dentro, no? E quindi conduce le sue cose con giudizio, con mispat, perché in eterno, stavolta è leolam, per sempre, in eterno, non per molto tempo ma proprio in eterno, non verrà mai meno, insomma, non vacillerà. Cioè un uomo che si è affidato al Signore così, un uomo che vive l'amore per il prossimo donando senza chiedere nulla in cambio, ebbene, è un uomo che non vacilla, non è un uomo che sta sulle gambe in maniera insicura, no? Se avete in mente i bambini che imparano a camminare, sono incerti, no, dopo diventano velocipedi, ma all'inizio sono vacillanti, un po' come quando si diventa vecchia si diventa vacillanti, è normale. Cioè io sperimento cosa vuol dire alzarsi dalla sedia e sentire le ginocchia che cedono, comunque. Soprattutto uno, perché l'altro è operato ancora, quello che doveva essere sano in realtà ormai si è ammalato anche lui, però è così insomma. No, invece l'uomo che si mette dalla parte di Dio e che sceglie il meglio, il bene, il dono, ebbene non vacillerà, stabile, insomma un po' come una fortezza, come una forza, viene in mente Geremia, no? Io renderò la tua faccia dura come il bronzo, ti renderò come una fortezza. Ti prenderanno d'assalto ma non riusciranno ad espugnarti. Il ricordo in eterno sarà il giusto, quindi il giusto sarà nel ricordo in eterno, anche qui leolam, per sempre. Cioè ha fatto talmente bene che non verrà mai dimenticato. Cioè il bene che ha fatto non si esaurisce nel momento in cui lui l'ha fatto, ma diventa sorgente di altro bene, per cui ecco pensiamo ai buoni esempi che abbiamo ricevuto in famiglia, no? Dai genitori che si sono comportati in maniera generosa, oppure che avevano il coraggio di perdonarsi in pubblico, se si erano offesi in pubblico davanti ai miei genitori, avevano questo uso, cioè raramente ho visto i miei genitori litigare davanti a noi. Però quella volta che alzavano magari la voce perché dovevano discutere se questa roba qui è bianca o nera, no? Dopodiché, visto che si erano magari offesi in pubblico oppure si erano un po' alzato la voce, chiedevano perdono in pubblico, perché noi abbiamo imparato così che non è che i ragazzi si possono insultare e poi devono chiedersi perdono, ma gli adulti possono farlo tranquillamente perché loro sono grandi. Quindi a me si è inoculata questa cosa, che quando tu hai offeso pubblicamente qualcuno, pubblicamente devi chiedere scusa. Perché? Ma perché è una riparazione dovuta. Ecco, questo è una delle cose. Però ecco, che cosa vuol dire? Vuol dire che la luce che hai ricevuta diventa una luce per gli altri. i buoni insegnamenti diventano un buon esempio, no? Se tu hai avuto delle persone in casa giuste, oneste, è chiaro che no, se io portavo a casa una matita da scuola e dicevo l'ho trovata, mia madre diceva la riporti là, perché non nascono le matite sui banchi, allora è chiaro, cioè, ma no, era lì, nessuno l'ha presa, beh, nessuno l'ha presa tu, però
mi dice che l'hanno regalata,
L'hanno regalata, ma chi per esempio? Sì, è chiaro, l'hanno regalata perché non l'hanno reclamata indietro, non sapevano che l'hai presa. Allora, capite, è così, quindi perché in eterno non vacillerà, in ricordo in eterno sarà il giusto. Per notizia di male non temerà, questa è la traduzione letterale, no? Quando ci saranno delle notizie cattive, il giusto dice ok, passerà, non temi, non hai paura delle bufere, perché? Ma perché sei stabile. Un faro costruito sulla roccia non crolla, ricordate Gesù riprenderà, no? Tutto questo, ricordate la conclusione del discorso della montagna. Avete capito tutte queste cose? Gli rispondono sì. Dice, per questo l'uomo, colui che mette in pratica queste parole è come l'uomo saggio che costruisce la sua casa sulla roccia, colui invece che ascolta ma non mette in pratica è come l'uomo stolto che costruisce sulla sabbia. Arrivano le alluvioni e sul greto del fiume, eccetera, dove abbiamo visto cosa succede, la casa va giù. E poi qual è il risultato? Il risultato è che sei sereno dentro, sentite, saldo è il suo cuore, confidante in Yahweh. Lui ha un cuore, abbiamo visto il cuore è la volontà, il desiderio, è la tua stessa, il desiderio di giocare la tua vita, ebbene, quando tu hai il desiderio di giocarti per il Signore, allora questo desiderio rimane saldo, non viene meno. Non è soggetto alle bufere che lo portano via, non è un desiderio, potremmo dire, legato alle emozioni, no? Passata l'emozione rimane più niente, no? Si beve lo champagne, tutte bollicine, prova il giorno dopo a lasciare lì il bicchiere, sembra di bere acqua fresca, acqua fredda, no? Perché quello che gli dà un po' di sapore è questo frizzante, no? E allora dice, saldo il suo cuore, sicuro il suo cuore, non temerà, siamo lì, no? Saldo il suo cuore, confidante in Yahweh, sicuro il suo cuore, non temerà, cioè vuol dire che non avrai paura di nulla, non temo perché amo, in fondo no, se amo Dio, il timore di Dio è l'amore, e dunque se io amo Dio, non ho paura perché amo. Fino a che vedrà i suoi avversari, cioè vedrà vuol dire guardare in faccia, no? Cioè lui potrà guardare in faccia, sfidare i suoi avversari e quindi guardargli in faccia e sfidarli vuol dire vincere, per cui certamente la traduzione finché non trionferà sui suoi avversari, cioè lui non avrà paura, non temerà, perché? Ma perché comunque vincerà sul male. Hai scelto il bene e non deve aver paura del male, perché il male comunque è l'avversario che tu hai già sconfitto. Sei partito bene e non puoi se non arrivare bene. E poi troviamo il versetto 9 che in realtà è stato citato dalla seconda lettera ai Corinzi, al versetto 9, dal capitolo 9, versetti 7 e 9. Non so se c'è, non l'avete trovato? Sì, no, forse sì. Versetto 9, l'avete trovato lì? Però non c'è, non c'è.
Salmo 89, 18.
Sì, anche quello, sì, però è anche una citazione che le fa San Paolo nella seconda lettera a Corinzi, dove dice che quando lui sta parlando, San Paolo sta parlando della raccolta dei fondi per le chiese povere e lui dopo le porterà a Gerusalemme perché a Gerusalemme c'era stata carestia, guerre. E poi dopo la carestia non c'era niente da seminare, la gente moriva di fame, e allora Paolo raccoglieva dalle chiese sorelle, che erano tutte pagane, per cui ecco la riconoscenza di Israele. Gli ebrei convertiti dicevano, mamma mia, se non avessimo avuto questi fratelli pagani che si sono convertiti, noi saremmo morti di fame. Quindi allora Paolo raccoglieva questa, e allora a quelli di Corinto che erano un po' sul tirchietto, ecco questa citazione la trovate anche lì dove c'è la buca per mettere le offerte, no? Dice ognuno dia con gioia senza eccetera, e lì dice San Paolo cita questo salmo, dice sparse, diede ai poveri, cioè agli ebionim, cioè gli ebion, ricordate, sono quelli che vivono di fame, non solo che muoiono di fame, ma vivono di fame, quelli che lavorano e non basta abbastanza, non è mai abbastanza per vivere bene. Quindi egli sparse, diede largamente ai poveri, la sua giustizia, la sua tzedekà, rimane per sempre, la had, stavolta non è più le olam, ma la had. E dopo dice, c'è più gioia nel dare che nel ricevere, cioè, però questa è la citazione del Salmo, poi dopo il resto è quello che ci aggiunge Paolo. Il suo corno si alza in gloria, kavod, cioè che cos'è il corno? Qui si dice la fronte, no? Il corno era il simbolo della potenza. L'altare che si trovava nel tempio dove si facevano gli olocausti, noi dobbiamo mettere l'altare a un tavolo, no? No, ma perché? Perché l'Eucaristia è una mensa, è un convito, quindi hai un tavolo che è la mensa. Invece dove si facevano i sacrifici era un cippo quadrato, che saliva quadrato, ai lati, dove c'erano gli spigoli, c'erano quattro protuberanze, venivano chiamati i corni dell'altare, che vuol dire nord, sud, est, ovest, vuol dire che Dio è dappertutto, Dio è potente, la sua potenza si espande nell'universo, il corno è la simbolo della potenza. Con che cosa colpisce il toro? Col corno. Perché veneravano il toro, cosiddetti vitelli d'oro? Perché era il simbolo della potenza, voleva essere il simbolo di Dio, che ha una potenza enorme. Soltanto che dopo hai dimenticato che questo era solo il simbolo e tu dopo ti inchini davanti al toro, non al simbolo di Dio. Per questo che Aaronne dice, beh, creiamo un simbolo di Dio visibile, e ha inventato il toro. Ricordate che in Egitto c'era il bue Apis, al tori, no? Allora, che cosa si esprime la potenza? Le corna. Allora, il corno vuol dire la tua giustizia, la tua fronte, la tua potenza, e quindi io ho letto tradotto letteralmente, il suo corno si alza in gloria, cioè ha la forza stessa di Dio, ha il peso stesso di Dio, è la gloria che viene da Dio. E poi ecco la conclusione, è il Salmo, il versetto 10, l'empio vedrà e si adirerà, perché? L'empio si arrabbia perché dice, ma guarda come gli va bene questo, no? L'empio è l'invidioso, è colui che anziché gioire del bene si rattrista perché lui non ce l'ha questo bene, perché lui ha scelto la strada più facile. E allora è questo, sapete che cos'è l'invidia, no? L'invidia è l'occhio cattivo che vede il bene dell'altro come sottratto a sé, ecco l'invidioso, no? Accidenti, a lui gli è andata bene, ma allegrati, perché deve andare male anche lui? E invece no, ecco, guarda, a lui gli va sempre bene. Questa è l'invidia, ed è diabolica, come diabolica, come, ricordate, come la calunnia, oppure il parlare male, parlare dietro le spalle. Sapete come veniva rappresentata l'invidia? Nel Medioevo era rappresentata una donna anziana che aveva un serpente che usciva dalla bocca, e gli rientrava nel di dietro, quindi è un autogol, no? È un serpente che poi avvelena te, insomma, no, non è qualcosa che tocca gli altri, ma tocca te, ti ammazzi da solo, no? Ecco, è questa giustizia immanente, no? E allora l'empio vedrà e si adirerà. E poi i suoi genti digrignerà e si consumerà. Che nervoso che mi viene, perché capite, proprio fa vedere un po' il digrignare i denti. Il desiderio degli empi perirà. Ecco, lui ha il desiderio che tu vai in malora, ma creperà lui, no? Andrà lui in malora, no? Quindi il male, che è il demonio, che vuole la tua fine, sarà lui che in inferno detrude, che dai, in fondo Gesù lo scaccia dall'indemoniato nei porci e lui doveva finire, i porci sono più intelligenti degli uomini che se lo tenevano dentro il demonio. I porci dove vanno? Vanno al posto del demonio, e il posto del demonio è l'abisso, cioè il mare. Il mare era il simbolo dell'abisso, il luogo del caos primordiale. Prima della creazione c'era questo grande oceano, l'abisso delle acque disordinate, quindi il demonio è vai a casa tua, no? E allora perirà, è lui che va, deve tornare a casa, deve lasciarti in pace. Ecco, credo che anche questo salmo, che in realtà, non so se avete visto, non è un vero e proprio salmo, non tiene neanche da preghiera, è piuttosto una meditazione per, non so se avete notato, ecco, adesso l'ho fatto notare io, cioè è piuttosto una riflessione sapienziale sulla persona che ha deciso di stare dalla parte di Dio. Prima abbiamo visto un salmo che invece lodava Dio, ringraziava, metteva in risalto tutte le cose. Questo salmo invece cosa fa? Questo salmo fa vedere qual è il risultato, e quindi è una meditazione sull'uomo felice, sull'uomo che è riuscito. La fortuna di essere fedele a Dio, quindi in realtà è piuttosto un testo di meditazione, se volete, no? E quindi mi pare che anche questo, vedete, nei salmi c'è un po' tutto, no? C'è anche la meditazione sulla fortuna di scegliere il bene e di scegliere Dio. Adesso lo possiamo leggere e poi andiamo a ringraziare il Signore pregando e facendo adorazione. Alleluia. Beato l'uomo che teme Yahweh e prova grande delizia nei suoi precetti. Potente sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza dei retti sarà benedetta. Prosperità e ricchezza nella sua casa, la sua giustizia rimane per sempre. Spunta nelle tenebre come luce per i retti, pietoso, tenero, giusto. Felice è l'uomo pietoso che dà in prestito, conduce i suoi affari con equità, non vacillerà in eterno, il giusto sarà in memoria eterna, non temerà annunzio di sciagura, saldo è il suo cuore, confida in Yahweh. Sicuro è il suo cuore, non teme, finché non trionferà dei sui suoi avversari. Dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre. La sua fronte si leva nella gloria, l'empio vede e si adira, digrigna i denti e si consuma, ma la brama degli empi va in rovina.